Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da Bompiani nel 1972 e scritto da Tonino Guerra con Luigi Malerba. Storie dell'anno 1000 è un romanzo episodico di ambientazione medievale, costruito come una parodia antieroica dell'avventura cavalleresca. Al centro vi sono Mille Mosche, un mercenario disertore e cavaliere senza cavallo, e i suoi compagni Pannocchia e Carestia. Il loro mondo non possiede nulla della nobiltà idealizzata spesso associata al Medioevo. È dominato dalla fame, dalle guerre, dalle gerarchie brutali, dalla superstizione e dalle piccole truffe. I tre cercano soprattutto di mangiare, sfuggire ai pericoli e sottrarsi agli abusi dei più forti. Guerra e Malerba trasformano questa materia aspra in una sequenza di avventure comiche, assurde e spesso amarissime. Il libro impiega una lingua apparentemente semplice. Dialoghi paradossali e un ritmo da racconto picaresco per demolire retorica storica e culto dell'eroe. Ne risulta una favola satirica accessibile anche ai lettori giovani, ma capace di proporre agli adulti una riflessione incisiva sulla vulnerabilità umana e sul potere. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, un medioevo della fame che rovescia l'immaginario cavalleresco. Il primo gesto decisivo di Storie dell'anno 1000 consiste nel sostituire alla cavalleria gloriosa la necessità materiale. Mille Mosche è definito cavaliere, ma è senza cavalcatura. I suoi compagni portano nomi che richiamano direttamente il cibo o la sua assenza. Questa scelta non è soltanto comica, stabilisce che la sopravvivenza, e non l'onore, regola l'azione. Nel Medioevo, inventato da Guerra e Malerba, l'alternativa ricorrente è morire in guerra, oppure morire di fame. Ogni incontro con soldati, monaci, contadini o potenti passa quindi attraverso il bisogno di procurarsi qualcosa da mangiare e di evitare la violenza. Il romanzo non pretende di offrire una ricostruzione storiografica del secolo 1000. Usa invece un'epoca remota come spazio narrativo essenziale, in cui le disuguaglianze e le paure collettive emergono senza attenuanti. La fame rende i protagonisti litigiosi, opportunisti e vulnerabili, ma non li priva completamente della loro umanità. Al contrario, permette ai lettori di riconoscere la distanza tra i grandi racconti della storia, re, guerre, assedi e autorità religiose, e l'esperienza di chi subisce tali eventi dal basso. La comicità nasce proprio da questa sproporzione. Le istituzioni parlano il linguaggio della grandezza, mentre i tre antieroi devono risolvere problemi elementari. Il libro smonta così l'idealizzazione romantica del Medioevo, senza trasformare la miseria in un semplice fondale pittoresco. Secondo, Mille Mosche. Pannocchia e Carestia come antieroi della sopravvivenza, il trio formato da Mille Mosche. Pannocchia e Carestia dà al libro una struttura collettiva e impedisce che la vicenda si trasformi nella storia edificante di un singolo eroe. Mille Mosche possiede il titolo instabile di cavaliere e una precedente esperienza di mercenario disertore, ma non incarna virtù militari esemplari. Pannocchia e Carestia non sono aiutanti subordinati, nel senso tradizionale, partecipano ai ragionamenti sconclusionati, ai litigi e ai tentativi di salvarsi che muovono ogni episodio. I loro nomi, volutamente caricaturali, li presentano fin dall'inizio come figure esposte alla penuria, anziché come personaggi nobili. La loro forza non consiste nella conquista o nel coraggio spettacolare, bensì nell'adattamento. Cercano rifugio, cibo, impieghi momentanei e soluzioni improvvisate. Spesso falliscono o peggiorano la propria situazione. Questa incompetenza è funzionale alla satira, perché sottrae prestigio alla guerra e alla retorica del comando. Il gruppo osserva il mondo da una posizione marginale, dove le decisioni dei potenti arrivano come minacce, tasse, violenze o occasioni di sfruttamento. Tuttavia, gli antieroi non vengono idealizzati come innocenti assoluti. Possono essere egoisti, timorosi e poco lungimiranti. La loro saggezza è una saggezza spicciola, nata dall'esperienza di chi conosce la prevaricazione e tenta di non esserne schiacciato. Questa ambivalenza li rende più vivi delle maschere eroiche che il romanzo mette in discussione. Terzo, episodi brevi. Dialoghi assurdi e ritmo picaresco della narrazione. Storie dell'anno 1000 procede attraverso una catena di episodi brevi e concatenati battaglie. Digiuni, incontri con imbroglioni, passaggi in conventi, falsi miracoli e fughe costruiscono un movimento continuo. Questa forma richiama la tradizione picaresca, ma la rielabora in chiave più surreale e linguistica. Non domina una grande missione da compiere né un finale orientato alla redenzione. L'unità del libro nasce dalla persistente precarietà dei protagonisti e dalla loro erranza. Ogni soluzione provvisoria può diventare subito una nuova trappola, perché il mondo narrato è regolato dall'imprevisto e dalla forza. I dialoghi hanno un ruolo decisivo. Spesso sono fondati su deduzioni letterali, ragionamenti capovolti o osservazioni corporee che sembrano ingenue, ma mettono a nudo l'assurdità delle situazioni. Questa semplicità solo apparente rende la lettura rapida e teatrale, coerente con l'esperienza dei due autori nella scrittura per cinema e televisione. Non significa però che il testo sia privo di elaborazione. L'effetto comico dipende da ritmo, ripetizione, bruschi cambi di prospettiva e precisione nel far cozzare un linguaggio quotidiano con istituzioni solenni. La frammentazione favorisce inoltre una lettura per tappe, particolarmente adatta alla lettura ad alta voce o scolastica. Al tempo stesso può risultare limitante per chi cerca un intreccio psicologico progressivo. I personaggi restano soprattutto figure dinamiche di una satira, più che soggetti di un romanzo di formazione. Quarto, l'antiretorica contro guerra, potere religioso e autorità dei forti. L'umorismo del romanzo non è evasione dalla violenza del suo universo, ma un modo per esporne i meccanismi. Guerra e Malerba collocano i loro protagonisti accanto a eserciti, feudatari, comandanti, conventi e venditori di miracoli, senza attribuire a queste figure l'aura di legittimità che esse rivendicano. La guerra appare anzitutto come una macchina che produce morti, disertori e affamati. Il potere religioso può assumere forme mercantili o fraudolente. Chi possiede risorse tende a proteggere i propri privilegi. Il romanzo non costruisce un trattato politico, ma fa emergere tali aspetti attraverso le conseguenze concrete che ricadono sui tre vagabondi. L'antiretorica consiste precisamente nel rifiuto di parole altisonanti e spiegazioni consolatorie. Re, guerrieri e autorità non sono negati in quanto presenze storiche, ma ricondotti alla loro capacità di condizionare i corpi e le vite di chi sta sotto di loro. I falsi miracoli, in particolare, mostrano come la credulità e il bisogno possano essere sfruttati. Le avventure di guerra indicano come l'eroismo ufficiale possa convivere con il disordine e l'interesse privato. La risata non cancella la durezza delle situazioni, la rende dicibile senza predica. Per questo la critica sociale mantiene una dimensione universale. Il Medioevo non è un'allegoria meccanica del presente, ma il libro suggerisce che fame, paura e abuso dell'autorità non appartengano esclusivamente a un'epoca lontana. Infine, una lettura per ragazzi che conserva un secondo livello per gli adulti. La ricezione di Storie dell'anno 1000 mostra una doppia vocazione: la prosa diretta, l'azione rapida, i protagonisti buffi e l'accumulo di disavventure spiegano perché il libro sia stato spesso ricordato come lettura scolastica o per ragazzi. Un lettore giovane può seguire senza difficoltà l'Odissea di Mille Mosche, Pannocchia e Carestia, cogliere il comico delle loro trovate e avvicinarsi a un medioevo lontano dalle versioni eroiche più convenzionali. La struttura episodica aiuta inoltre a non richiedere una concentrazione continua su un intreccio complesso. Ridurre l'opera a un libro infantile sarebbe però fuorviante. Il riso è spesso amaro, perché le battute e gli equivoci si sviluppano in un ambiente di miseria, violenza, malattia e dominio. Gli adulti possono leggere con maggiore evidenza la critica alle gerarchie e alla retorica. Oltre alla sperimentazione di una lingua che usa il nonsenso per interrogare la logica ordinaria, alcuni lettori, infatti, possono trovare insistente la ripetizione della fame, dei litigi e dell'assurdo, o poco rassicurante, l'assenza di un forte sviluppo morale. È una caratteristica da considerare nella scelta del destinatario. Non è un romanzo storico-educativo nel senso tradizionale, né una fiaba pacificata. Funziona meglio per chi accetta una comicità irregolare e grottesca, e per insegnanti o genitori disposti a discutere con i ragazzi il rapporto tra divertimento, violenza e disuguaglianza. In conclusione, Storie dell'anno 1000 è consigliabile ai lettori che cercano un medioevo non celebrativo. Ai ragazzi già abituati a un'ironia non puramente consolatoria e agli adulti interessati alla narrativa di Tonino Guerra e Luigi Malerba. Può essere particolarmente utile in ambito scolastico, non come fonte storica diretta, ma come occasione per confrontare l'immaginario cavalleresco con una rappresentazione dei bisogni materiali, della marginalità e del potere. La forma episodica e i dialoghi vivaci favoriscono la lettura condivisa e permettono di discutere come il comico possa denunciare senza trasformarsi in lezione esplicita. Il suo beneficio intellettuale principale sta nel rendere visibile il punto di vista di chi non guida la storia, ma la subisce disertori, vagabondi, affamati e figure esposte alle decisioni altrui. Rispetto a molti romanzi storici ambientati nel Medioevo, non punta sulla fedeltà documentaria, sull'intrigo di corte o sull'impresa eroica. Rispetto a molte narrazioni umoristiche, non usa l'assurdo come semplice divertimento. La risata conserva il peso della fame, della paura e dell'ingiustizia. La collaborazione fra Guerra e Malerba produce un testo agile, visivo e linguisticamente inventivo, in cui il gusto del racconto popolare incontra una precisa vocazione sperimentale. Chi desidera personaggi psicologicamente complessi o una conclusione risolutiva potrebbe trovarlo discontinuo. Chi apprezza invece la satira picaresca scoprirà un libro breve ma stratificato, capace di far convivere leggerezza narrativa e critica delle retoriche del potere. Se vuoi supportare Tonino Guerra, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!